Buongiorno, buongiornissimo. L'attesa per l'inizio della vostra trasmissione diventa sempre più snervante. Vorrei che Due di Denari iniziasse alle 6 di mattina e finisse alle 20 di sera, con gli stessi conduttori però.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Vai tu che sai le lingue.
Oi, miss, the best del mondo. Very mythic. Mythic? Yes. Granel, stracciatel, tu gusti smell che one.
Buona giornata, buon venerdì a tutti, buon venerdì a Paolo Corleoni, buon venerdì anche a Marco Lombardo, che ha ripescato dagli anni 90 questa storica pubblicità di un famoso gelato. E adesso vi spiegheremo subito perché. Tra l'altro la voce, per chi l'ha potuta ascoltare ai tempi, è quella di un giovanissimo Stefano Accorsi. Peraltro anche la Capotondi faceva parte della serie di spot che illustravano le virtù di questo gelato. Allora, poiché riteniamo che non abbiano bisogno della mia citazione, possiamo dire serenamente che si tratta del Maxi Bon. E ne parliamo perché è una indicazione che do anche al nostro regista Paolo Corleoni, magari gli interessa. Potresti candidarti per fare l'assaggiatore di Maxi Bon. Ti avviso che però è un lavoro che dura solo un giorno, ma l'annuncio è vero, ne ha parlato anche il sito del Sole 24 Ore, sole24ore.com. Esiste su questa importante piattaforma l'annuncio vero e proprio, è chiaramente una trovata di marketing, però è un lavoro che viene offerto. Dal 2 luglio si può presentare la candidatura su InfoJobs per diventare assaggiatore e assaggiatrice di Maxi Bon. Il 31 luglio avverte l'annuncio, che è perfettamente con tutti i crismi, quindi con la parità di genere, nessun tipo di discriminazione. Il 31 luglio, in occasione del compleanno di Maxi Bon, così riferisce l'annuncio stesso, la persona selezionata avrà la possibilità di vivere questa job experience, prosegue l'annuncio dicendo, in una location esclusiva che viene tenuta però riservata. Ecco, la durata del contratto è di un giorno, non viene data indicazione di uno stipendio, ma si evince dall'annuncio che il compenso dovrebbe essere intorno ai 1000 euro, non sappiamo per questa giornata, in cui quello che bisogna fare, la job description, come si dice adesso, è assaggiare tutti i vari gusti di Maxi Bon. Poi non capiamo se ne seguirà una qualche decisione da parte di questo assaggiatore, se l'azienda terrà conto delle indicazioni che potranno derivare dall'assaggiatore o dall'assaggiatrice. A conferma che il prodotto non ha proprio bisogno di essere sostenuto dalla mia voce, compie 35 anni quest'anno e nel 2023, nel solo 2023, ne hanno venduti 50 milioni. Allora, anche noi abbiamo Dutem oggi, Dutem is make a one, per restare nell'inglese adorabile di Accorsi. Il primo tema è quello di evitare le truffe online, specialmente nel prenotare gli appartamenti. Ne parliamo perché la Polizia di Stato, in collaborazione con Airbnb, ha diffuso una serie di consigli, 8 consigli puntuali e un comunicato stampa molto ricco di dati anche sul fatto, sulla vulnerabilità, specialmente delle generazioni più giovani, per questo tipo di truffe, di raggiri online, quindi appartamenti che non esistono o proprietari che, come dire, lucrano sull'appartamento stesso, uscendo dalla piattaforma, eccetera, eccetera. Insomma, un po' di cose di cui parleremo e ci fa molto piacere, lo voglio ringraziare, il dottor Massimo Bruno, che è il primo dirigente della Polizia di Stato, direttore della divisione Financial Cyber Crime del servizio della Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica, ha accettato un po' al volo il nostro invito, lo ringraziamo e sarà tra pochissimo nostro ospite. Il secondo tem, che è Is Make It One, perché Do Tem Is Make It One, è invece la partenza dei saldi. Da domani, praticamente in tutta Italia, con l'eccezione di Bolzano, partono i saldi. E allora, le consuete raccomandazioni, ma anche un po' il punto, senza rubare naturalmente quello che potrà poi venire da Focus Economia, un po' il punto su quanto possono essere ancora utili o non più così utili per il commercio. Oh Paolo, ho anche un giornale radio del risparmio, breve ma intenso. Cosa dici? Mettiamo una musica apposita?
Scegli Due di Denari e vai sul sicuro.
Un giornale radio breve dedicato a due signore parecchio famose. La prima famosissima, Taylor Swift. Allora, Taylor Swift sarà in Italia, a Milano, il 13 e il 14 luglio. Perché ve lo dico? Perché anche in Italia si sta verificando quello che già avevamo segnalato in altre puntate per il Regno Unito e per gli Stati Uniti. Cioè, dove arriva il tour di Taylor Swift, c'è una sorta di impennata dei consumi, delle prenotazioni degli appartamenti, delle prenotazioni degli alberghi. Tanto che c'è stata anche una riflessione da parte della banca centrale inglese, che ha ragionato sul possibile effetto di Swiftflation, cioè se la presenza di Taylor Swift e la sua tournée nel Regno Unito poteva in qualche modo far risvegliare l'inflazione. Per intanto apprendiamo che il suo tour a Milano porterà un fan su quattro in arrivo dagli Stati Uniti, che le presenze degli Stati Uniti segnalano un più 600% a Milano rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando non c'era appunto il tour, non c'erano le date di Taylor Swift. La musica di Taylor Swift soprattutto è molto gradita, da quello che si capisce dalle vendite dei biglietti e delle prenotazioni, dai cosiddetti millennial, quindi stiamo parlando di ragazzi e ragazze, giovani e che sono nati tra gli anni 80 e gli anni 90 e l'inizio degli anni 90, sono i cosiddetti Swifties. Quindi oramai c'è la Swiftonomics, cioè l'effetto di Taylor Swift sull'economia, il traino che la Swift produce, e anche i timori, chissà se anche alla Banca d'Italia stanno monitorando come andranno i consumi in questa metà di luglio, in questo 13-14 luglio, per capire se effettivamente ci sarà una ripresa, in qualche modo un sussulto dell'inflazione a causa appunto dei consumi che ci aspettiamo crescere in quelle due date. E dalla Swiftonomics passiamo alla Ferragnomics, cioè due notizie che riguardano Chiara Ferragni. L'una l'avete probabilmente già potuto ascoltare in qualche giornale radio che ha preceduto Due di Denari. Chiara Ferragni ha trovato una composizione con l'autorità garante della concorrenza del mercato, l'autorità ha chiuso l'istruttoria che aveva aperto sulla questione delle uova di Pasqua griffate Ferragni. E c'era stato appunto un procedimento aperto dall'autorità garante, ma c'è stata una sorta di composizione amichevole, perché tutte le società, riferisce l'antitrust, hanno presentato impegni valutati positivamente, resi vincolanti nei loro confronti dall'antitrust. L'impegno più rilevante che hanno assunto le società che fanno capo a Chiara Ferragni prevede che vengano devoluti ai bambini delle fate, che era poi l'ente del terzo settore che doveva essere il beneficiario, il destinatario degli aiuti che si pensavano derivanti dalle vendite, ma in realtà avevano un meccanismo un po' diverso. Bene, però in forza di questo accordo con l'antitrust, i bambini delle fate riceveranno in 3 esercizi finanziari almeno 1.300.000 euro. Di cui 1.200.000 verranno dalle 2 società che fanno capo a Chiara Ferragni, 100.000 euro da parte dell'altra società che produceva appunto il dolce. E poi c'è un altro corollario però che riguarda sempre Chiara Ferragni, perché ricorderete tutti il caso del Pandoro. Ecco, in questo caso riportano alcuni quotidiani questa mattina, i legali di Chiara Ferragni hanno depositato al TAR Lazio la rinuncia al ricorso contro il provvedimento dell'Agicom. Questo significa non ci sarà uno strascico giudiziario presso la giustizia amministrativa. Sostanzialmente, se capiamo bene, da questo deriverà che si accetta la sanzione inflitta a dicembre scorso, che era di 1 milione di euro per questo Pandoro Pink Christmas che era stato presentato nel 22, si accetta la sanzione e la vicenda con l'autorità finisce lì. E finisce qui anche questa prima parte della Due di Denari, perché adesso andiamo al primo tema. Do il benvenuto al dottor Massimo Bruno, primo dirigente della Polizia di Stato, direttore della divisione Financial Cybercrime del servizio Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica. Grazie di aver accettato il nostro invito, dottore.
Buongiorno, grazie a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, l'abbiamo convocata un po' al volo perché il tema ci sembrava da non trascurare in questo periodo. Insieme a Airbnb, notissima piattaforma appunto di prenotazione, voi avete messo a punto 8 consigli per cercare di evitare le truffe online. Le dico anche che noi qui a Radio 24 abbiamo un programma che si chiama Squadra Antitruffa Serpente Corallo, cerchiamo nel nostro piccolo di dare simili consigli o alert, appunto, avvertenze sulle truffe in corso. Ci interessa molto però perché nel comunicato che avete diffuso voi avete segnalato anche una serie di debolezze, per dir così, di alcune platee generazionali con anche dei confronti internazionali. Insomma, voi dite, è opinione comune che i baby boomer siano quelli più a rischio truffa, cioè insomma tipo quelli che vi stanno parlando, che sono nati negli anni 60, perché saremmo un po' poco digitali. Però avvertite che i millennial, cioè coloro che sono nati tra gli anni 80 e 90, in realtà ammettono di essere disposti ad azzardare acquisti d'impulso se ciò comporta un risparmio. E quindi questo vuol dire che potrebbero, ad esempio, fare una cosa che voi sconsigliate assolutamente di fare: abbandonare la piattaforma dalla quale si sta prenotando per accordarsi direttamente con quello che loro pensano essere il proprietario dell'appartamento. Prosegua pure lei, ma vada a ruota libera su questi temi, dottor Bruno.
Sì, è assolutamente corretto quello che ha detto. Oggi sono tutti ovviamente potenzialmente esposti, anche i più giovani. Si ha una grande confidenza con il mondo, diciamo, della rete, ma questo molto spesso comporta che si abbassano anche le difese. Poi, come si diceva giustamente, anche la possibilità o l'idea di poter fare un affare, quindi risparmiare del denaro, lo spinge molto spesso anche i più giovani, che magari non hanno grandi disponibilità economiche e tendono a pianificare il viaggio e la vacanza anche risparmiando. Questo può appunto comportare che anche i giovani possano cadere nella rete, nella trappola. Quindi bisogna fare sempre molta attenzione, restare sicuramente nelle piattaforme ufficiali è il consiglio che noi diamo, perché sono quelle che danno inevitabilmente una maggiore affidabilità, ma è opportuno anche in quei casi tenere sempre alto il livello di attenzione, come si diceva, mai uscire dalla piattaforma, quindi effettuare il pagamento utilizzando quello che è il canale che viene messo a disposizione dalla piattaforma ufficiale, perché molto spesso i truffatori, che anche talora si avvalgono di questi canali pubblicando falsi annunci, inevitabilmente chiedono poi di uscire da quel circuito di pagamento e tendono ad avviare una trattativa che esula ovviamente dalla piattaforma. È un errore, non va assolutamente commesso e quindi bisogna tenere sempre molto alta l'attenzione. benissimo.
Posso aggiungere, per l'esperienza appunto che abbiamo, ne parliamo spesso anche qui a Due di Denari, di queste attenzioni che bisogna avere, che da una parte nessuno deve sentirsi al sicuro o troppo pratico di questioni digitali per non poter cadere vittima di questo tipo di truffe, perché davvero ci scrivono ascoltatori che hanno, ascoltatrici che hanno anche titoli di studio, che svolgono lavori magari di grande responsabilità, però anche loro possono cadere nelle truffe come tutti gli altri, quindi non c'è
assolutamente. Guardi, poi la tecnologia si evolve sempre di più con strumenti che ci aiutano sicuramente nella vita di tutti i giorni, ma che inevitabilmente spesso vengono poi utilizzati e sfruttati anche dai truffatori. Pensate all'intelligenza artificiale, che può essere purtroppo anche utilizzata per finalità illecite, per rendere l'inganno sempre più realistico, sempre più credibile. Quindi è opportuno che tutti noi, anche chi ha dimestichezza e confidenza con questo mondo, non abbassi mai la guardia e adotti sempre quelle cautele minime. Pensare, quando si organizza un viaggio e si prenota diciamo una vacanza, prendersi il tempo giusto, fare delle valutazioni, fare una ricerca in rete, cercare qualche forum, perché poi le informazioni la rete le mette anche a disposizione, anche nel caso in cui ci siano dei truffatori che comunque hanno già colpito. Chi è colpito magari diffonde questa informazione e ci aiuta a prevenire altre situazioni di questo tipo.
Pesco un po' fior da fiore i vostri consigli, che poi sono, immagino, anche sul vostro sito,
sì.
E quindi commissariato.dps.it è buono come indirizzo per i nostri ascoltatori?
Assolutamente, il nostro sito nel quale noi comunichiamo con i cittadini, raccogliamo segnalazioni e pubblichiamo gli allarmi, gli alert che evidenziano magari anche nuove tipologie di truffe e diamo i consigli per provare ad evitare di cadere nella trappola.
Allora, pesco un po' dagli 8 consigli che avete diffuso, che avete messo a punto insieme ad Airbnb. Il primo, controllare l'indirizzo del sito web, soprattutto mi viene da dire, voi dite sia che utilizziate un PC, un personal computer o anche uno smartphone. Forse con lo smartphone bisogna essere ancora più prudenti, perché a volte siamo un po' più superficiali e così frettolosi quando usiamo lo smartphone.
Assolutamente sì, ma poi lo smartphone ha anche un altro aspetto che può agevolare, diciamo, la condotta del truffatore. Ha uno schermo di dimensioni più piccole, diventa anche tutto più difficile, si va diciamo con una confidenza superiore rispetto al PC, quindi è bene tenere sempre a mente questo.
Non cliccare su link sconosciuti, e questo ovviamente è sempre un consiglio per tutto, non solo quando prenotiamo un appartamento. Diffidiamo delle offerte troppo convenienti o di richieste di caparra, perché potrebbero non essere assolutamente veritiere. E poi una cosa che magari non tutti sanno: non pagate con bonifico bancario. Questo è uno dei vostri consigli, perché non è uno strumento consentito da Airbnb e quindi meglio la carta di credito, che offre più tutele. Infatti con la carta di credito, non la prepagata ma proprio la carta di credito, di solito gli istituti di credito sono più disponibili a riconoscere rimborsi.
Sì, diciamo che la carta di credito prepagata presenta come aspetto, diciamo, utile nei nostri acquisti che ordinariamente facciamo, il fatto che se dovesse mai essere clonata inevitabilmente ci sottrarrebbero soltanto la somma che è stata caricata su quella carta. Tendenzialmente seguiamo quelle che sono le indicazioni delle piattaforme ufficiali, che di default ci danno diciamo panorama di modalità di pagamento. Non usciamo da quelle modalità di pagamento, perché è importante seguire appunto quelle indicazioni che ci vengono date dalla piattaforma ufficiale. Questo, diciamo, è l'aspetto più importante. Soprattutto non andiamo mai a effettuare pagamenti al di fuori della piattaforma e mai caricare carte di credito ricaricabili di coloro che ci offrono diciamo quell'appartamento, perché una delle modalità preferite dei truffatori è quella di farsi caricare carte di credito ricaricabili, che presentano, diciamo, anche dei livelli meno elevati di sicurezza da un punto di vista identificativo delle persone che ne sono titolari.
Cioè ci chiedono praticamente di girare a una certa carta di credito ricaricabile, ad esempio una PostePay, una somma.
Assolutamente sì.
Dicendo che si tratta di un sistema per pagare ad esempio la caparra o tutto l'appartamento.
Sì,
questo assolutamente no.
Mai.
Il consiglio
mai.
Che date. E poi altre cose che lei ci ha già ricordato, ma con le quali chiudo, cioè facciamo un giretto magari su internet e vediamo vediamo se per caso qualcuno è cascato in qualche infortunio con quell'appartamento che sembra tanto bello, quell'offerta che sembra tanto conveniente, e se c'è qualcosa che non ci convince chiediamo alla piattaforma con cui siamo in contatto, cioè andiamo con il contatto diretto.
E aggiungo un'ultima cosa, prego. Segnalate attraverso il sito del commissario di PS Online eventuali situazioni sospette, perché ovviamente come polizia postale per la sicurezza cibernetica avvieremo tutti gli accertamenti e gli approfondimenti.
Dottor Massimo Bruno, l'abbiamo detto, è primo dirigente della Polizia di Stato, direttore della divisione Financial Cyber Crime del servizio Polizia Postale per la sicurezza cibernetica. Dottor Bruno, in realtà vorrei augurarle giornate assolutamente di ozio, perché vorrebbe dire che le truffe non sono così tante, invece temo che lei abbia delle giornate molto intense.
Purtroppo sì, ma l'augurio me lo faccio anch'io.
Grazie e alla prossima. Buon lavoro. E adesso Paolo, per favore, le borse.
There is no alternative.
Due di denari.
Rientriamo allora per andare a parlare di saldi. Non vi ho ricordato i numeri di telefono perché, ohimè, continuiamo questa mattina a non avere un buon servizio da WhatsApp. Non sappiamo se è un problema che riguarda più gente e non solo noi qui a Radio 24. In ogni caso, il numero che vi do adesso può essere utilizzato ugualmente, ma con il canale degli SMS. 349-238-6666 è il numero che utilizziamo abitualmente sia per SMS e WhatsApp, quest'oggi solo per SMS. Rimedieremo. 349-238-6666. Naturalmente c'è sempre il numero verde 800-24-0024 per intervenire in diretta. Il centralino è qui, come sempre, vigile, a disposizione. E andiamo a chiacchierare di saldi da domani, tutti pronti. Giulio Felloni è il presidente di Federmoda Confcommercio, l'abbiamo disturbato per dirci qualcosa su questa giornata, questa stagione che si apre da domani e di cui forse anche il settore si aspetta un qualche sollievo. Benvenuto innanzitutto, dottor Felloni.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, cominciamo domani con che aspettative? Perché, insomma, bene ma non benissimo, verrebbe da dire dalle dichiarazioni che abbiamo visto in questi giorni che precedono appunto l'apertura dei saldi.
Sì, diciamo che l'anno non è iniziato nel migliore dei modi, anche la stagione non ci ha particolarmente aiutati. E in più ci sono delle, chiamiamole, situazioni un po' delicate anche a livello nazionale e internazionale che distraggono un pochino l'attenzione nei confronti dei consumi da parte appunto dei clienti finali, dei consumatori. Adesso con la ripartenza dei saldi nasce un po' di ottimismo, cioè la voglia di poter indossare e acquistare capi di ottima qualità, di grande moda, con prezzi molto ridotti. E quindi un'occasione direi quasi imperdibile quest'anno, perché tra l'altro i negozi sono abbastanza riforniti e quindi ci sarà possibilità veramente di spaziare su colori, moda e vestibilità veramente di grandissima qualità e stile.
Questa estate che è stata capricciosa fino a poco fa, tuttora insomma non sembra stabilizzarsi del tutto, insomma in qualche modo però ci porta che il campionario a disposizione sembra essere più fornito.
Sì, sicuramente. Diciamo che la partenza sarà anche molto importante. Già comunque nelle strade si comincia a vedere gente che sta girando, guardando, osservando, parecchie telefonate questa mattina, vogliono sapere quando iniziano i saldi, le percentuali di sconto, e vi posso dire che più o meno la percentuale di sconto iniziale potrà essere del 20-30% su molti articoli. E non ci saranno quei saldi, io penso, in partenza esagerati, anche perché non sono credibili, percentuali altissime, 60-70%, io direi al consumatore un attimo di diffidare da questi grossi, diciamo, questi grossi regali che poi alla fine regali non sono. In più,
prego.
Prego.
No, no, però, no, prego, dico, prego, non volevo interromperla.
No, assolutamente. No, vorrei aggiungere che bisogna anche recuperare il contatto umano, nel senso che soddisfazione c'è nel cliccare un articolo esclusivamente per un discorso di eventuale risparmio. Cosa c'è di più bello che entrare in un negozio, avere un consulente personale gratuitamente che ti può dare delle indicazioni sui colori, sulla foggia, sullo stile, su come ti sta un capo, e in più poterlo provare, in più poterlo toccare, sentire, capire se è morbido, se è un capo ispido, se uno vicino alla pelle si sente bene. Insomma, sono delle garanzie di qualità che io spero che il consumatore finale possa ricontinuare ad apprezzare, e questa è un po' la funzione anche del negozio di vicinato, soprattutto anche una funzione di carattere sociale, oltre che economica e turistica.
Allora, do qualche cifra complessiva, ripeto, non ci vogliamo sostituire a Focus Economia, però il settore complessivamente immagina un valore dei saldi estivi di 3,2 miliardi.
Esatto.
Il numero di famiglie che acquistano in saldo è calcolato in 15,8 milioni, quasi 16 milioni di famiglie, il che vuol dire che siamo la stragrande maggioranza, insomma. L'acquisto medio a famiglia nei saldi estivi è di 202 euro e a persona di 92 euro. Voi vi aspettate di comunque bissare, di raggiungere queste cifre, magari di qualcosina in più, visto che poi abbiamo avuto anche degli anni in cui proprio i negozi di vicinato, ohimè, non hanno potuto neppure tenere aperto.
Sì, no, diciamo che le previsioni sono in un qualche modo ottimistiche, ecco, da questo punto di vista. Come dicevo prima, bisogna ristabilire quel rapporto, frequentare i centri storici, visionare la merce che è in vetrina, capire l'effettivo vantaggio che si può avere acquistando un capo che era stato visto qualche tempo prima nelle stesse vetrine a prezzo più alto, in maniera trasparente, chiara, anche perché i continui assalti mediatici sui Black Friday, Mid Season Sale, quelle che possono essere identificate, sì, come promozioni, creano una grande confusione. Il saldo invece forse è la cosa più trasparente, è quello più facile da comprendere, capisci veramente se puoi acquistare un articolo a prezzo conveniente, perché c'è una storia dell'articolo, il prodotto era stato visto, con lo sconto viene indicato e il prezzo finale è assolutamente di, chiamiamola, qualità. Questo è importante.
C'è qualche ascoltatore dice ma non sempre trovo il consiglio giusto. Lei invece ha speso anche delle parole lusinghiere nei confronti del fatto che, certo, andando in un negozio di vicinato, insomma, uno può essere consigliato. Qui poi bisogna capire se si rivolge a grandi marchi dove magari il personale potrebbe non essere stato adeguatamente formato, le grandi catene, voglio dire, o invece, certo, proprio il negozio di vicinato dove e il titolare spesso è anche il commesso, è anche il consulente, è anche il nostro consulente, vero, d'immagine, vero, quasi. Prego.
Sì. No, diciamo che sicuramente la differenza c'è. Logicamente in una grande catena il cliente è molto spesso abituato a servirsi da solo, guarda le cose, le prende, se decide di provarle oppure no, non perde molto tempo, ecco, nella scelta. Io mi riferivo sicuramente a capi che possono essere leggermente più importanti, una bella camicia, una valigia, una borsa, la giacca, il pantalone. Oggi c'è una miriade di possibilità, anche soltanto nello stile, la moda sta evolvendosi senza mai esagerazioni, e quello che sarà poi anche il futuro è una moda sempre più easy, noi la definiamo così, anche al Pitti l'abbiamo vista, sempre più easy, alla ricerca della semplicità, per lo stesso tempo alla ricerca di grande classe, perché i capi devono durare. Cioè, le posso dire, siamo contrari, almeno io in modo particolare, a tutta quella che viene definita la fast fashion.
Sì, cioè la moda usa e getta, verrebbe da dire.
Usa e getta, ma anche perché ci battiamo tutti i giorni per l'ecologia, per il sostegno al nostro pianeta. Che significato ha acquistare un capo, usarlo 4-5 volte e poi buttarlo, creando quindi un inquinamento incredibile? Perché poi alla fine il capo singolo diventa diventano milioni e milioni di capi che vengono gettati, e dove vanno a finire se non sono smaltiti nella maniera adeguata, chiaramente.
Torno un attimo invece su un dettaglio più operativo dei saldi. I saldi durano mediamente una sessantina di giorni in quasi tutte le regioni italiane, in qualche regione però 6 settimane, così nel Lazio, 8 settimane nel Piemonte, a volte durano qualcosa meno o qualcosa di più. Sì. Però la sostanza è che però tutti vogliamo andare il primo giorno, perché poi non si trova la misura, non trovo più quel colore che mi era così piaciuto, eccetera eccetera. E com'è che funziona? Cioè c'è un obbligo per il negoziante di avere comunque una fornitura abbastanza completa, oppure sì, effettivamente nei saldi chi primo arriva meglio alloggia?
No, non c'è nessun tipo di obbligo, dipende dagli assortimenti che un negozio ha fatto precedentemente. Le calcoli che noi adesso stiamo acquistando la merce per l'anno prossimo, per l'estivo, e anche in questo caso si aspettano i saldi per svuotare un pochino i magazzini. Quindi la cosa importante, a mio parere, come lei ha detto prima, è l'inizio. Avere oggi una data unica in quasi tutta Italia, tranne piccolissime eccezioni, avere una data unica vuol dire evitare concorrenza tra regioni, evitare spostamenti di clienti da una regione all'altra limitrofa, e soprattutto dare un segnale importante di inizio. Poi, per quello che riguarda la fine, ogni regione può decidere in maniera diversa, ecco. Non c'è un vincolo nella chiusura dei saldi.
Allora, dobbiamo fermarci qualche momento per ascoltare le informazioni sulla viabilità, poi la vorrei annoiare perché immagino che glielo chiedano tutti gli anni e tutte le volte, le regole, i diritti, i doveri di noi consumatori, del negoziante, quindi i cambi, l'indicazione del prezzo, quali sono i prodotti che messi in vendita, insomma tutta questa parte, diciamo, più dettagliata del saldo vero e proprio. Tutto questo però lo facciamo tra pochissimo, cioè dopo il traffico.
Comunque, Miskei no ge nego. E vorrei sentir tanto il traffico.
Due di denari.
Allora, preparate la carta di credito, perché da domani parte la stagione dei saldi e noi ne stiamo parlando con il presidente di Federmoda Confcommercio, Giulio Felloni. Devo anche darvi una notizia importante: è ripartito WhatsApp, quindi con un certo sollievo anche da parte nostra, perché sappiamo quanto oramai siamo tutti abituati a usare questo tipo di messaggistica anche per comunicare con noi qui a Radio 24. Allora vi ricordo che il numero di telefono è sempre lo stesso: 349 238 6666. Vi state preparando? Quanto contate di spendere? Avete già individuato il genere di cose che volete comprare utilizzando appunto questo periodo dei saldi? Siete già organizzati? E ditecelo, scrivetecelo appunto anche adesso con WhatsApp, non solo con SMS, al 349 238 6666, e noi torniamo intanto a chiacchierare con il presidente Felloni. Presidente, allora, posso cambiare il capo che ho acquistato in saldo? Guardi che è una domanda, per così dire, eterna, di quelle, le grandi domande dell'umanità.
Sì, le dico, innanzitutto, se il capo è fallato, se il capo presenta dei difetti, assolutamente deve essere cambiato, sostituito. Insomma, bisogna che ci sia anche da parte di entrambi, sia che del consumatore che del venditore, l'etica, il famoso ritorno a quei vincoli, chiamiamoli tra virgolette, che ci hanno accompagnato per tanto tempo, cioè potersi fidare l'uno dell'altro, questo è fondamentale. E in più bisogna considerare che il commerciante, il venditore, deve valutare il proprio cliente come un bene da non perdere. Il cliente non è quello che, diciamo, può essere illuso su alcune situazioni, deve essere certo delle possibilità che ha all'interno del negozio, quindi oltre che vedere e provare la merce, se viene consentito, chiaramente anche quello di poterla sostituire, e la maggioranza dei casi il prodotto può essere assolutamente sostituito. È più difficile, ad esempio, a meno che non ci siano dei falli, chiedere il rimborso. Questo è quasi impossibile. Se il capo non va bene, può essere restituito, sempre in accordo con il commerciante, e può essere tranquillamente cambiato. La taglia, l'errore di taglia può succedere. L'importante è conservare lo scontrino, avere la possibilità di fare dimostrare che l'articolo è stato comprato nei giorni precedenti, e quindi a questo punto non dovrebbero esserci difficoltà di nessun tipo.
Non ho compreso una cosa, abbia pazienza, proprio non sono sicuro. La prova del capo, cioè se è sempre consentita oppure potrebbe non essere consentita dal negoziante di provare appunto il capo che voglio acquistare in saldo.
Diciamo che la prova è una possibilità. Non necessariamente il cliente deve provare la merce, soprattutto quando parliamo di indumenti intimi o ad esempio camicie che vengono messe direttamente sulla pelle in un periodo così caldo come quello che stiamo vivendo, solo per un discorso di carattere igienico, ecco, questo diventa, in alcuni casi diventa difficile poter provare, ma posso dire che quasi totalità dei casi il capo può essere provato, anzi, tranquillamente, anche perché poi il cliente che non prova il capo non lo compra, insomma.
Ho compreso ora meglio quello che lei voleva dirci, cioè possono esserci degli acquisti, degli articoli che magari vuoi per il tipo di utilizzo proprio o per altri motivi non vengono fatti provare, però generalmente, specialmente immagino se uno compra un abito.
Ma certo, come fai? È chiaro, mi riferivo al discorso di un intimo, per esempio,
certo.
Oppure di una camicia bianca di lino, certe volte qualche cliente arriva anche molto sudato.
Non è gradevole provare qualcosa che qualcun altro ha provato, magari in condizioni di grande caldo, eccetera.
Certo, ma tutela anche del cliente successivo, chiaramente.
Dunque, un'altra cosa, l'indicazione del prezzo. Deve essere indicato qual era il prezzo non saldo e poi il prezzo saldo.
Certo.
È così?
Certo.
Ce lo conferma? Certo. Sì.
Sì, deve essere anche in questo caso un processo molto trasparente. Prezzo iniziale del prodotto, sconto in percentuale e prezzo finale. Quindi 100 euro di partenza, 30% di sconto, 70 euro prezzo finale. Questo, anche in questo caso, una cosa molto semplice ma chiara. Quello che si diceva prima, no? Dare anche alla clientela la possibilità di districarsi in un mercato dove tutto sembra super occasione. L'importante è avere però un riferimento al prezzo precedente. L'occasione diventa veramente occasione quando sai quello che costava prima. Quindi anche certe sparate, saldi, tutto a 99 euro, a 9 euro, ma quanto costava prima? Invece nel saldo, per quello la parola saldi può essere utilizzata soltanto in alcuni periodi dell'anno ed è in un qualche modo regolamentata, perché dire saldi vuol dire indicare esattamente questi tre elementi: prezzo iniziale, sconto in percentuale e prezzo finale.
Dunque, con diversi ascoltatori intanto ci stanno scrivendo, approfittando della ripartenza del canale WhatsApp 349-238-6666. Qualcuno ci dice: ma io spenderò 500-600 euro per tutta la famiglia, quindi siamo abbastanza distanti dai 200 e passa, 202 per la precisione,
sì,
che
sì,
è l'acquisto medio. Prego.
Certo. Sì, logicamente è una valutazione che ho fatto anch'io, però calcoli che normalmente nelle famiglie italiane, perché parliamo di medie, nei calcoli la media comprende veramente tutti, anche persone che non hanno redditi diciamo elevati o addirittura non hanno redditi o minimi, ecco. Quindi durante tutto l'anno la spesa media per abbigliamento, articoli sportivi, calzature, accessori, tessuti per la casa è di 100 euro a famiglia, la spesa media mensile, una famiglia in genere, quindi nel periodo dei saldi quasi si raddoppia.
Certo.
Possono sembrare cifre che ognuno di noi considera basse, però in effetti sono cifre che comprendono appunto la media, quindi si parte dalla persona che può spendere 1000 euro fino a chi non compra niente. Quindi a questo punto andrebbe molto bene che si sviluppasse un indotto di 3,5 miliardi circa soltanto per il periodo dei saldi. Questo è un boccato d'ossigeno per tutti.
Eh sì, anche perché il settore appunto ha avuto dei momenti molto molto difficili, forse certo. Momenti anche che in realtà non sono del tutto conclusi. Ancora una cosa operativa, Presidente, scusi.
Prego.
Lei prima ha detto sconto che ci possiamo aspettare è intorno al 20-30%, può arrivare a essere un po' più alto, però se vediamo gli sconti mostruosamente alti, 60-70%, diffidate di questo, prego.
Sì, assolutamente. Dobbiamo sempre pensare che chi vende deve avere un minimo di margine per restare in piedi, quindi se si parte con 70-80%, a meno che una persona o un'attività non debba chiudere, vuol dire che su quel prodotto sicuramente non hanno margine e viene venduto sotto costo e non si capisce perché, quindi da queste cose diffidate, perché come ho detto prima, continuate, cari clienti, sarete accettati, accolti nei negozi con grande simpatia, cortesia, e vi auguro che tutti i colleghi facciano la stessa cosa, però guardate i prezzi reali e acquistate a cuor sereno, perché è bello anche essere turista, andare in giro per le città, ma anche essere vestiti bene è fondamentale, soprattutto quando si va a cena.
Certo, allora intanto le confermo che a giudicare dai messaggi che sono arrivati pure in questi pochissimi minuti in cui abbiamo fatto ripartire WhatsApp, c'è molta attesa per i saldi, quindi speriamo di superare quei 3,2 miliardi per il settore, voglio dire, e anche per il fatto che così insomma ci prendiamo, ci facciamo qualche regalo un po' a tutti quanti con i saldi.
Grazie. Positivi. Grazie.
Grazie a lei, Giulio Felloni, presidente di Federmoda Confcommercio, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Torniamo, Deborah Rosciani ed io, lunedì puntuali alle 11. Grazie.